Caio Valerio Catullo, Odio ed amo, traduzione di Andrea Giovene. Odio ed amo, forse, da che ciò nasca saper tu vuoi, non so, lo in me, e patisco. Nei nostri camminamenti amorosi non potevamo non passare da questi paraggi, super celebri, super tradotti. Sono due versi, scanditi ognuno dei traduttori li ha fatti propri a modo proprio, per l'appunto. La traduzione che ho letto oggi è una traduzione particolare, è nata anche in una condizione particolare. L'autore di questa traduzione si chiama Andrea Giovene di Girasole. Lui è stato uno scrittore, il suo libro più noto è un libro in quattro volumi, si chiama Autobiografia di Giuliano di Sansevero. Ora, qual è la dimensione in cui è nata questa traduzione? Andrea si trovava in un lager in Germania e come è capitato non solo a lui, cercava di mitigare l'orrore, il dolore, traducendo. Aveva pochi strumenti con sé ed era aiutato da un commilitone antichista al quale dedicherà questo suo lavoro, che si chiamava Bruno Fazzi. Andrea traduce e commenta i versi dedicati a Lesbia, come capitò a Primo Levi con Dante o a Joseph Kapsky con Proust. E mentre traduce, i suoi occhi penetrano tra i versi dell'antico romano alla ricerca di un conforto. O forse non si tratta solo di un conforto. Catullo insegue Lesbia, la ama e la odia, ne venera la bellezza, palpita per lei, ma allo stesso tempo ne scorge le ambiguità. Lui stesso non può non sapere che sta amando la donna di un altro, però la passione fa tacere ogni altra cosa. Andrea trasborda il latino di Catullo nel suo italiano, scruta le giunture dei versi e, facendolo, prepara il suo canto, prepara i suoi stessi versi, i suoi libri. Mentre Catullo si disarciona da solo, scoprendo le disavventure dell'amore, Andrea è confitto dentro le sue disavventure della storia. E quando finalmente potrà per fortuna salvarsi, tornare in Italia, arrivare a Roma, una delle prime cose che farà sarà andare a Villa Borghese e andare nel museo che si trova lì e incontrarsi con la Danae di Correggio e guardare, alzare gli occhi, scrutare quel quadro meraviglioso con gli amorini, con l'angelo, con la donna svestita sul letto, con la finestra aperta di lato, la finestra che è aperta sulla luce, come voleva Goethe, e pensare che quella donna sia proprio lesbia, la lesbia inseguita, odiata e amata da Catullo. Ecco, questa è la condizione in cui noi ci troviamo a leggere Catullo, cioè un Catullo che è stato tradotto in prigionia da Andrea Giovene. E il modo in cui lui lo traduce non è solo un modo, lui non si limita solo a tradurlo, ma lo commenta. E quando arriva a questo distico, dice: questa lirica non soffre il commento. Dice: essa è spiegata sillaba per sillaba da tutto quanto questo amore, cioè dall'amore che Catullo ha per Lesbia. È giunto a noi questo distico in una maniera sorprendentemente, dire moderna e banalizzare, insomma, è come se fosse un nostro compagno quotidiano. Quante volte noi diciamo odio ed amo? E Catullo lo dice in un'epoca in cui Non c'erano gli strumenti per sapere che i due sentimenti si danno la mano e che uno è il rovescio dell'altro e che si mescolano come due fiumi che sgorgano poi entrambi nel mare agitato della vita. Ora, la domanda è sempre la stessa. Se tu ti chiederai da dove nasce questo mio duplice sentimento, lo vorresti sapere. Ma io cosa posso dirti? Io non lo so. So solo che l'ho in me. So solo che l'ho in me e so solo che con la scansione che Andrea trova dice l'ho in me e patisco, e lo patisco. Catullo pensava a Saffo, scrivendo questi versi, quasi carezzava l'esperienza di Saffo, l'esperienza di una Saffo, questa notturna vagabonda di cuore in attesa dell'amore che l'ha lasciata. Un po' come i versi che abbiamo letto la settimana scorsa, dove si aspettava i versi di Stazio, no? Dove si aspettava in quel caso il sonno, ancora prima dell'amore, e come è successo ieri con Bolaño, che era lì sulla soglia, in quell'indistinto mondo tra la veglia e il sonno, immaginando la sua lesbia, la sua donna bionda, la sua donna amata. Ecco, questo sentimento dell'odio-amore è un sentimento che va non solo ascoltato, ma eseguito musicalmente. Ecco, forse è l'unico strumento che possa avvicinarsi a rendere la duplicità di qualcosa del genere proprio la musica. Perché noi sentiamo che nella compresenza dell'odio e dell'amore, che sentiamo che c'è una musica, che è una musica che potrebbe essere anche la musica dissonante del Novecento, potrebbe essere la musica di uno Schoenberg, insomma, ma potrebbe risalire anche alla musica polifonica di Bach, a questa sua capacità di tenere almeno due linee musicali che si intrecciano e che non hanno una gerarchia, che vanno fino all'infinito, da Bach agognato sempre. L'infinito che può prendere il nome di Dio, che può prendere il nome di amore, che può prendere il nome di natura. Ognuno ha la sua articolazione. E sentite come Andrea Giovane riesce a dare nel poco spazio dei due versi il movimento del dubbio e il movimento della molteplicità sentimentale. Odio ed amo. Forse da che ciò nasca saper tu vuoi. Forse da che ciò nasca saper tu vuoi. Il verso gira sull'altro, sullo scalino successivo, come se fosse una piccola scala da percorrere, una piccola scala che si immerge nell'acqua e che è un'acqua dubitante, un'acqua che non sa. Ma in quell'acqua ci si immerge perché ce l'abbiamo dentro. L'ho in me, dice. L'ho in me, quel sentimento, quell'acqua amorosa, amorevole che mi scuote e che mi fa patire. Ora, Giovine ci ricorda che il verso di Catullo che lui rende compatire è in realtà e mi mette in croce. Ecco, lui ci ricorda che il sottostante suono originario è ancora, forse è ancora più forte, insomma, è di un uomo che si mette in croce da se stesso, no? E mi mette in croce. Mi mette in croce questo sentimento ambivalente. Ma noi più avanti siamo andati nell'interpretazione, nell'esecuzione di questo distico catulliano, e più ogni poeta ha trovato il suo modo, e il modo di Andrea Giovane è stato quello del pathos, patisco, cioè è come se sentissi qualcosa che non è sentito solo da me, ma è sentito anche dall'altro da me. Noi nel Novecento abbiamo incontrato una figura evocata nel ciclo dello scorso anno che prende il nome di Fernando Pessoa, E Fernando Pessoa aveva costruito un coro di poeti che lo accompagnava, che oggi noi chiamiamo eteronimi, cioè di poeti ai quali lui aveva fornito una identità, cioè non solo un'opera, ma un nome, una biografia. Ed erano tutti venuti fuori dalla sua immaginazione, ma se ne erano andati per le strade per i fatti loro. Uno di questi, Riccardo Reich, fu anche in qualche modo fatto vivere un anno in più di Pessoa da José Saramago, che inventò un romanzo che si chiama L'anno della morte di Riccardo Reich, e fece vivere per un anno in più questo poeta che genera altro poeta. Ecco, questo pathos, questo patire catulliano, noi lo sentiamo con una forza enorme, 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 perché quando arriva Eros squinterna, quando l'amorino lancia il suo dardo, il cuore sanguina, e noi insieme amiamo, odiamo, ma nello stesso tempo viviamo e siamo dentro un flusso e una tempesta di energia. Ed è vero che patiamo, ma sono proprio questi tipi di patimenti che ognuno vuole che ogni tanto arrivino a squinternarti la vita.